Palla in Tribuna è in collaborazione con Fiamma Scarlatta, CIB SRL, Carevo, Audiologica Center.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buongiorno, bentrovati nuovamente qui con Palla in Tribuna, l'appuntamento quotidiano con il calcio, con il Parma. Come sempre il nostro numero 333-9200-170 per contribuire con i vostri messaggi da casa, che siano SMS, che siano messaggi WhatsApp. Ci sarà un po' di musica, ci saranno dei contributi, naturalmente come sempre tanti ospiti, e oggi c'è una questione che tiene banco forse ancora di più del fatto che oggi sia anche vigilia di campionato. Dopo daremo uno sguardo anche a tutto il quadro delle partite in programma. Sta di fatto che c'è una novità sul fronte stadio. Allora, partiamo da questo argomento oggi, magari dicendoci anche la vostra. C'è già un messaggio, ci scrive Cristian: immagino che il progetto del nuovo Tardini verrà presentato a puntate su Twitter, scrive Cristian, perché insomma, perché il presidente Krause è piuttosto attivo su Twitter con notizie e anticipazioni, quindi insomma così ci si scherza anche sopra. Però ci aiuta un po' a fare il punto Giuseppe Milano con il servizio del TG di 12 TV Parma.
Il presidente del Parma vuole fare le cose in grande, ma tenendo conto del volere della città e dei cittadini. E questo quanto emerso dal vertice municipio per il futuro dello stadio Tardini. L'iter era già stato formalizzato, ma oggi di fatto si parte davvero. Krause ha confermato di essere pronto ad un sensibile investimento nel Parma e nel suo impianto di gioco.
Very positive, very positive. It's, for me, it's...
È stato un incontro molto positivo. Per me è importante avere uno stadio di caratura mondiale, una squadra di altissimo livello, perché siamo in una città di qualità planetaria. L'amministrazione è vicina a noi, ci supporta in questo programma che vedrà insieme cittadini, società e squadra in questo bellissimo progetto.
The stadium, the team and the city in a beautiful project.
Progetto che ora sarà nuovamente definito, spiega il vice sindaco Marco Bosi al tavolo del meeting assieme al sindaco e all'assessore ai lavori pubblici.
La proprietà vuole rivedere il progetto, vuole farlo insieme al comune ovviamente, ma soprattutto alla città. Quindi diciamo da oggi parte un percorso di progettazione condiviso con la città che porterà nei prossimi mesi al deposito di un nuovo progetto da parte del Parma Calcio.
First good step.
First of many steps. It's a process, but yes, a very good step.
Come dice il presidente Krause, non è un primo passo, sono tanti primi passi assieme.
Saranno tanti step che faremo insieme alla città, c'è una forte volontà di coinvolgimento, quindi c'era una forte richiesta comprensibile e giusta di chiarimenti su quello che era la progettazione. Noi non abbiamo ancora presentato niente perché sapevamo che saremmo arrivati a questo incontro, perché la città aveva manifestato la volontà appunto di lavorare step by step con tutta la città.
Palla in Tribuna.
E questo insomma è un primo sguardo alla situazione stadio con già i vostri contributi. Allora, intanto ci sono vari messaggi, c'è anche quello del nostro amico Luca che riguarda più la partita, quindi ce ne occuperemo dopo. C'è Rino che ci parla già dei match, insomma un'analisi tattica, però c'era questo argomento in primo piano che ci tenevamo tanto a proporvi e insomma proveremo poi ad approfondirlo anche con i nostri ospiti in corso di trasmissione. Diamo uno sguardo però subito a livello di notizie anche a cosa ci aspetta per questa giornata, perché è già momento di campionato. Insomma, è noto che il Parma giochi domani alle 20:45 contro il Cagliari al Tardini. Si inizia oggi però alle 18:30 con Udinese Crotone ed è un match che interessa da vicino i crociati, vuoi perché sono due squadre che sembrano destinate a gravitare in zona salvezza, vuoi perché il Crotone tra una settimana esatta poi sarà avversario anche dei crociati, però in trasferta per il Parma. Alle 20:45 c'è Benevento Lazio, che allo stesso modo interessa il Parma, che se il Benevento è già stato affrontato, ma sembra anche lui destinato a lottare per la salvezza. Il quadro dei match di domani apre Juventus-Atalanta alle 18:30, a seguire alle 20:45, almeno ci sono sei partite in contemporanea, che è una cosa non scontata di questi tempi. Ci sono Fiorentina-Sassuolo, Genoa-Milan, Hellas-Verona-Sampdoria, Inter-Napoli, Parma-Cagliari e Spezia-Bologna. Chiude il quadro invece giovedì alle 20:45 Roma-Torino. Sarà praticamente una settimana seguente di match, perché poi da sabato inizia anche il turno successivo e poi ci sarà anche il turno pre-natalizio. Insomma, si gioca tanto, si gioca spesso. Per entrare anche così in tema stadio con un autore stra-statunitense, stra-americano, Bruce Springsteen, passiamo subito alla musica, poi altri temi e anche i nostri ospiti. Siamo qui ancora per la nostra prima parte di Palla in Tribuna. Dopo Bruce Springsteen iniziamo ad approfondire il tema stadio e insomma Kraus ha detto presto il nuovo Tardini sarà uno stadio per un club di livello mondiale, uno stadio di livello mondiale. Vedremo, insomma, inizia questo percorso. Vedo anche che nelle foto della giornata il sindaco Pizzarotti stringe una bottiglia, immagino che sia del Barolo, immagino che sia prodotto dalle aziende del presidente Kraus che ha comprato appunto nella zona piemontese, arci nota al mondo. Dovremmo avere in linea con noi il nostro primo ospite che ha seguito questo incontro e conosce come le sue tasche, aggiungo io, il comune e tutte le sfaccettature anche a livello politico-urbanistico di questa vicenda. È un piacere riavere qui sulle nostre frequenze Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Ciao, ciao Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora, mi sembra una bottiglia di Barolo Vietti, quello che produce Kraus, l'azienda che ha rilevato che è un buon Barolo, insomma, non male assolutamente. Senti, possiamo dire che dopo la falsa partenza, i primi annunci, adesso il progetto dello stadio inizia a fare i primi passi, i primi steps, come ha detto Kraus?
Ma allora, diciamo, in realtà oggi è stato formalmente, diciamo, ovviamente si tratta di questioni burocratiche, un passo indietro, perché è stata l'ufficializzazione del ritiro del progetto presentato a inizio settembre, ancora poco prima del passaggio di proprietà dalla vecchia proprietà, per motivi proprio anche temporali legati a eventuali autorizzazioni. In realtà è stato il primo passo verso quello che sarà il nuovo progetto, che non sarà stravolto rispetto a quanto presentato, che comunque non è mai stato diffuso ufficialmente, ma in realtà presenterà delle modifiche che Krause vuole condividere, cioè vuole affidare innanzitutto a un architetto, insomma il progetto a uno studio architettonico, pare insomma comunque importante, e però vuole condividere con il comune e anche con la città l'idea del nuovo stadio. Diciamo che ancora non ci sono ovviamente i particolari progettuali, dovrà comunque essere uno stadio tutto coperto, una piccola bomboniera, diciamo così, con ovvio il rifacimento dei distinti, la copertura delle curve, e per quanto riguarda i servizi accessori si valuteranno quelle che sono, diciamo, le preferenze o le richieste che vengono sia dal comune che dai comitati di quartiere e quant'altro, perché vuole essere un progetto con la città e non contro la città. Questo lo ha detto molto chiaramente proprio il presidente del Parma, non vuole, insomma, non sarà nulla di nascosto. In sostanza, comunque, per abbreviare le cose, dovremmo avere l'idea progettuale del nuovo stadio depositata ad aprile-maggio, grosso modo, insomma, se non ci saranno ritardi. Di lì, nel giro di alcuni mesi, verranno fatti tutti i passi urbanistici, insomma le autorizzazioni necessarie, e dall'estate 2022 si inizierà la costruzione, o anche qualche mese prima, insomma dipenderà naturalmente da quelle che sono le idee progettuali, inizierà la realizzazione del nuovo Tartini. Questo è in sostanza quello che è la sintesi di quanto uscito stamattina dall'incontro, e di tempi realistici dal punto di vista progettuale per quanto riguarda il nuovo piano.
Sai che lo stadio sollecita davvero grandissimo interesse da parte dei tifosi, ma anche del quartiere stesso, che ha le sue criticità, le sue esigenze. Sembra, insomma, comunque un'idea sensata, ecco, insomma, di quello che c'è da fare in futuro. Mi sembra molto di avere le idee piuttosto chiare, Kyle Kraus, anche su come muoversi in questo momento.
Assolutamente sì, lui ha parlato quasi con uno slogan. Diciamo il passaggio dello stadio è un passaggio che è uno degli steps, come lui li ha chiamati ovviamente nella sua lingua madre, l'inglese, per la realizzazione del suo progetto, che è stato quello prima dell'acquisizione della società, quindi dell'inizio della costruzione del nuovo team, poi il passaggio della costruzione, diciamo, di tutto il progetto Parma, e il progetto stadio fa parte del progetto Parma assieme alla città. L'obiettivo è, in tempi medi, non lunghissimi, ma neppure ovviamente brevissimi, però i motivi di tornare ad avere un Parma, diciamo, per capirsi, lui non ha fatto l'esempio esplicito, ma insomma modello Atalanta, o se vogliamo essere più terra terra, modello Sassuolo, comunque società che con una solida base dal punto di vista dell'impiantistica, e il Parma ce l'ha già con Lecchio, e lo avrà ulteriormente con il nuovo Tardini, che però sono ambiziose, quindi non punterà solo alla salvezza, ma anche, insomma, a qualche passettino in più. Insomma, ha parlato di far tornare il Parma ai livelli del Parma che lo ha reso famoso nel mondo. Insomma. Ecco, questo è un po' il progetto a medio e lungo termine del presidente Kraus.
È interessante, interessantissimo, un tema solleverà un ampissimo dibattito, immagino, in questi mesi. Gianluca, ti chiedo questo: c'è ancora la possibilità di attingere dal credito sportivo? Sappiamo che possono anche arrivare dei fondi da Roma, non sappiamo però con i tempi, ecco, se non ricordo male la mossa, appunto, che fu fatta a settembre, appunto, guardava anche a questo discorso, che c'è la possibilità di ottenere dei finanziamenti.
Certo, la possibilità c'è, e soprattutto c'è la possibilità, perché ci sono anche fondi legati all'efficientamento impiantistico, quindi eventualmente realizzando impianti a energia ambientale, diciamo, non so se solare o geotermico, comunque di altro genere, e verranno valutati proprio dalla progettazione che verrà fatta di questa, dalla nuova progettazione che verrà fatta. Ripeto, non sarà uno stravolgimento del progetto presentato dalla vecchia proprietà, ma semplicemente una presa di cognizione di quella che è la realtà. Per esempio, c'era il progetto di un parcheggio sotterraneo a servizio dello stadio, ma verrà valutata, oltre a parte la fattibilità, anche il fatto se è gradito, se non è gradito come soluzione, se è possibile. L'idea, insomma, è quella di procedere per gradi, ma di arrivare poi, una volta arrivati al progetto e quindi alle autorizzazioni necessarie, in tempi rapidi. E l'impressione comunque che, anche se sarà accesso ai fondi, ma comunque quello che mancherà, sicuramente il presidente ha intenzione di metterlo anche di di tasca propria, perché ha detto effettivamente stamattina che gli investimenti devono essere fatti, investimenti per poter arrivare a risultati buoni. Questo lo ha detto molto.
Dal punto di vista dell'orizzonte che aspetta il Parma, sappiamo insomma che sarà una squadra destinata a lottare per la salvezza almeno per un pochino, ma un presidente che arriva in Italia, non lo hanno fatto tutti gli investitori, e guarda un progetto così di medio-lungo periodo, almeno dà un'impressione a prima vista così di stabilità, anche di intenti, insomma, credo che sia incoraggiante. E dall'altro lato, Gianluca, ti chiedo un parere, tu che conosci la città molto bene, il fatto che voglia essere un progetto partecipato credo che possa essere anche gradito non solo al quartiere.
No, ma lui è entusiasta innanzitutto del fatto che ci sia la municipalità, insomma, che lo abbia accolto, che insomma ci sia la massima disponibilità anche da parte del comune proprio per la valutazione del progetto e per facilitare la sua realizzazione, ma non vuole assolutamente andare credo contro a nessuno, vuole proprio fare una cosa che è un impianto che sia di livello eccesso, ma che e quindi sia anche una cosa che non vada contro insomma nessuno, ma sia servito di nessuno. Aggiungo la mia considerazione personale: se ancora qualcuno ha letto sui social nostalgici dell'idea di un impianto fuori dalla città, perché i bambini insomma alcuni problemi, noi è inutile dirlo, li arreca, faccio mia una considerazione, però insomma credo che possa essere di buon senso: per un nuovo impianto occorrerebbero fondi molto più ingenti che non quelli necessari per la ristrutturazione del Tardini, e soprattutto si dovrebbe individuare un'area che in questo momento oggettivamente attorno a Parma e nel suo territorio comunale non vedo possibile proprio dal punto di vista urbanistico, perché la zona fiera, quella che si è ipotizzata per i noti problemi legati all'allungamento della pista dell'aeroporto, che già hanno provocato problemi anche al Bol, sicuramente non è più considerabile come area. E di altre attorno alla città, dal punto di vista urbanistico, cioè pronte che non siano terreno agricolo, certo, che si deve trasformare, non ce n'è. Quindi l'unica possibilità è ristrutturare i Tardini, ed è una necessità, perché la squadra in Serie A ha bisogno di un impianto ammodernato, visto che sono ormai 30 anni, 27-28 anni, che non ci sono più interventi di tipo strutturale vero, insomma, migliorie pezzo pezzo, ma nessuna nuova struttura è stata fatta.
Gianluca, grazie come sempre, precisissimo e dettagliatissimo il tuo resoconto. Naturalmente domani altri particolari sulla Gazzetta di Parma in edicola. Ancora grazie a Gianluca Zurlini.
Grazie Marco e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Insomma, credo che sia stato toccato in maniera abbastanza approfondita questo tema, per carità, lo dico tra virgolette perché è un tema che richiede un'analisi ampissima, però ci sono degli input secondo me interessanti, oltre ai momenti simbolici, però il fatto appunto che possa diventare partecipato, più partecipato rispetto alle idee precedenti, potrebbe essere davvero un aspetto interessante. Poi staremo a vedere insomma nei mesi, nelle settimane, come si svilupperà il progetto stadio. Intanto ci stanno scrivendo i nostri amici da casa, ha parlato a Cagliari Eusebio Di Francesco. Insomma, adesso entriamo nel clima partita. Ecco, c'ho un messaggio però sullo stadio. Allora, c'è un posto prima del ponte di Pannocchia al lato del torrente, Scriverino, però insomma il Tardini è caro a tutti. Non so, adesso non ho le mappe del territorio, è possibile, però come diceva Gianluca tra le righe, ma anche non troppo, il fatto che non venga consumato del suolo agricolo non è un dettaglio di questi tempi. Ci fermiamo qualche istante, nelle pubblicità, poi torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Accetteresti di subire discriminazioni al lavoro, nel cercare casa o a scuola, a causa della tua religione? Io credo di no. Beh, allora puoi fare qualcosa per sostenere la lotta all'islamofobia. Partecipa al progetto DETIP, finanziato dall'Unione Europea per combattere le discriminazioni contro le persone musulmane. Per collaborare chiama Jolly 0521 6871 42 6871 42.
Che cosa si può chiedere ad un vino? La qualità? La bontà? La convenienza? Allora cerca il vino delle cantine Amadei. Troverai un'azienda agricola di 35 ettari, un vasto assortimento di vini locali, l'acquisto diretto in azienda o a domicilio. In più, il sistema del vuoto a rendere, per un ambiente più pulito. Cantine Amadei, a Parma, in via Langhirano 298, 3 km dopo il campus universitario, località Fontanini. Telefono 0521 64 82 47.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia? No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Mario, prendi la curva a gomito, che bello sta nevicando.
Con Renault Service qualsiasi viaggio sarà più sereno. Vai su Renault.it e scopri le offerte di manutenzione dedicate all'inverno. Calcola il preventivo e prendi comodamente un appuntamento online. Le nostre officine ti garantiscono la massima sicurezza e in più auto sostitutiva gratuita in caso di manutenzione programmata e ricambi originali. Info, condizioni, limitazioni ed esclusioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradini 1.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, andiamo avanti con la trasmissione. Il mio amico Luca scrive oggi che stamattina ho incrociato in via d'Azeglio. Allora, la designazione, il signor Pezzuto di Lecce, e per quanto riguarda la telecronaca, torna a Parma Lorenzo Minotti. Ormai insomma siamo abituati a sentirlo, lui conosce bene la piazza, vedremo. È un doppio ex, tra l'altro, quindi è davvero diciamo preparato su questa partita, perché ha giocato anche un pochino a Cagliari. Altro messaggio invece di Rino: c'è una zona demaniale non coltivata vicino a Pannocchia, la ghiaia lì è comoda per la costruzione. Mi ricordo che Tardini, c'è il discorso proprio della location, ma sia da saltare, nel senso che sarà lì, il nuovo Tardini sorgerà dove attualmente c'è il vecchio. Sono curioso per i tempi, soprattutto perché uno dei problemi più importanti è quello di riuscire a far restare la squadra a Parma senza farla giocare altrove, per rimodernarlo, insomma tutti questi temi se ne parlerà naturalmente nei prossimi mesi. Adesso entriamo in clima partita e sentiamo un po' alcuni degli argomenti principali di questo match, anche emersi dopo la partita di San Siro nel corso di Bar Sport.
Fai 2-2, prendi 4 legni, ti annullano un gol per pochi centimetri che neppure i giocatori del Parma si erano lamentati o si erano accorti che qualcosa non andava, vuol dire che il Milan c'è stato superiore, ma era peraltro prevedibile. Il Milan, come scrivo domani, è la squadra non più forte d'Italia, in questo momento è la squadra più forte d'Europa, quindi ci sta che il Parma debba soffrire quando va a giocare a Milano, e anzi si è comportato. Sono queste sensazioni, no, che rendono... che rendono positivo il post Milan.
Ieri effettivamente i cambi non hanno dato quello che ci si poteva aspettare. È chiaro che hanno tutti motivazioni diverse, chi rientrava dall'infortunio, il cambio di modulo alla fine. Certo che, ahimè, quando si doveva contenere, sono stati fatti dei cambi che probabilmente erano gli unici possibili in quel momento, ma non hanno dato purtroppo l'effetto sperato.
Col Cagliari vedremo una squadra anche meno preoccupata, secondo te?
Ma guarda, no, innanzitutto no, perché è una sfida cruciale. Io però onestamente faccio molta fatica a non essere rammaricato per i due punti persi di ieri sera, perché ci siamo trovati nella stessa situazione che avevamo vissuto contro l'Inter, ma ieri, come ha detto Marco, davvero negli ultimi 20-25 minuti non ho percepito questo grande rischio di subire il pareggio. Arrivato a difesa schierata, con 9 giocatori nei nostri 20-25 metri. Ci siamo messi a 5 e Calabria ha avuto 8 metri per crossare.
Qui il Parma manchi un poco di furore agonistico, anche se mancava Cuco. Sei d'accordo con questo telespettatore che chiede il tuo parere in merito?
In un certo senso non ha torto, forse in questa partita direi di no, però in effetti, ma è proprio come mette in campo la squadra anche Liverani, che è più facile che abbia meno furore agonistico, perché è una squadra che cerca, anche se non c'è ancora riuscito pienamente, un impatto più tecnico, però a volte in effetti un po' più di furore non ci sta, il furore non ci sta mai male, quando è mal interpretato, che non è una cosa molto positiva.
Palla in tribuna.
Abbiamo sentito le voci di Paolo Grossi, ultimo invece Andrea Grignaffini, Alberto Dallatana, Marco Berrandini, insomma tanti commenti sulla partita, in gran parte condivisibili. E intanto abbiamo un nuovo ospite che saluto qui in linea con noi, il presidente del centro di coordinamento Parma Clubs, che è Angelo Manfredini. Ciao Angelo.
Ciao Marco, saluto a tutti i radioascoltatori.
Senti Angelo, intanto ti chiedo un commento, l'ennesima partita da guardare davanti alla TV, immagino insomma di conoscere un po' il tuo stato d'animo, è un Parma però che dall'altro lato ha regalato una prestazione più incoraggiante rispetto a quella così scialba vista in casa contro il Benevento.
Sì, purtroppo l'ennesima partita da guardare davanti a uno schermo. Speriamo che queste partite viste in TV possano servire a sconfiggere questa emergenza sanitaria. Mi sono spiegato, ben venga, anche se a noi tifosi costa tantissimo, ma se serve per la parte di coronavirus, bene, bene. La partita di San Siro, come ho visto quello che da qualche settimana andavo dicendo, chiedendo, insomma, neanche l'impegno, perché l'impegno penso che non sia mai venuto a mancare, però ho visto quella cattiveria, quella voglia di fare risultato, quella grinta che nelle passate partite raramente ho visto. Mi riferisco al Benevento, mi riferisco a Roma. Sì. Insomma, queste partite non ho visto quella grinta che ho visto a San Siro contro il Milan.
Angelo, ti chiedo questo, oggi è un giorno speciale per voi, purtroppo estremamente ridimensionato di questi tempi, era il momento della grande festa prenatalizia, però c'è una costante, un premio che verrà assegnato, se non sbaglio, questa sera. Ci puoi dare un po' di coordinate?
Per dicevo prima, emergenza sanitaria, sospendiamo anche questo giustamente, però abbiamo ritenuto giusto e opportuno consegnare comunque il giallo blu d'oro che andremo a consegnare questa sera, e lo faremo nella sala stampa dello stadio Tardini. Oltre che al giallo blu d'oro andremo a consegnare un riconoscimento ai 7 del nuovo inizio e daremo il benvenuto a Kraus, nuovo presidente del Parma Calcio.
Senti, ma tu puoi svelarci chi è il...
No, dai. Guarda, se lo vuoi sapere, mi ha detto Giuseppe Milano che farà diretta dallo stadio a fine telegiornale. Dai, guarda il telegiornale che così vieni a sapere a chi diamo il giocatore.
Speravo in un indizio. Senti, arriva, adesso faccio un giochino che poi faccio anche con i nostri ascoltatori. Cagliari, Juve e Crotone, non ti chiedo qual è la partita che preferiresti vincere perché è una domanda retorica, così. Ti chiedo quanti punti farà o speri che faccia il Parma?
Guarda, a me andrebbe bene, non voglio esagerare, 4-5 punti.
Non male,
vero?
Non male, 5 soprattutto, ma che vuol dire?
vuol dire perdere neanche una.
ho letto il tuo dietro le righe. Dopo lo chiedo anche ai nostri ascoltatori. Ringrazio Angelo, quindi seguiteci su 12 TV Parma. Stasera scoprite chi si prende il Tardini d'Oro, che inizia a essere un trofeo importante e storico. Quanti anni sono, Angelo?
È la 18ª edizione questa.
Se scorriamo
anni.
La lista di chi l'ha vinto,
18,
c'è
anni,
la di
18 anni nel 92, il primo a essere consegnato il giorno futuro fu Calisto Tanzi.
È una storia di un club, tutta intera, tutta nei vincitori, ma non solo, però racconta davvero tanto. Io ringrazio davvero tantissimo, tantissimo allo stesso modo Angelo Manfredini per essere stato qui con noi. Ciao Angelo.
Ciao Marco, grazie e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Ciao, ciao. Allora, un po' di messaggi qua che arrivano. Qui c'è un'analisi, una lunga analisi di Roberto che vado a leggere perché come lui si è preso l'impegno di scrivere un testo e io sono chiamato a leggerlo. Non dobbiamo farci condizionare dai risultati. Se alla fine del primo tempo eravamo sotto 3-1 non avremmo più raddrizzato e saremmo qui a parlare di una partita decisiva per Liverani col Cagliari. Quelle con Cagliari e Crotone sono le partite da non sbagliare. Speriamo, se non col gioco, almeno con l'atteggiamento di non sbagliare l'approccio, che almeno ieri si è visto qualcosa di positivo. Vedremo mercoledì, Roberto, l'analisi. Rino vuole 9 punti, non so se li voglio, proprio se li ipotizzi con 9 punti, qualcosa di incredibile, però provate a fare due conti alla luce di quello che è già successo. Cagliari in casa, Juventus in casa, la Juve che ci giochi in casa fuori cambia poco, secondo me, tra l'altro con lo stadio a porte chiuse, e poi Crotone in trasferta, che guarda caso è tornato a vincere contro lo Spezia, una squadra, il Crotone, che secondo me ha meno punti di quanti ne meriterebbe. Attenzione, una delle squadre più cariche, soprattutto dopo questa vittoria, quindi attenzione all'ultima trasferta dell'anno. Volere e potere, aggiunge Rino, che ipotizzava o sperava nei 9 punti, ma come ha scritto volere e potere. Allora, noi per fare un collegamento, diciamo così, con la Sardegna, che ha scritto la storia musicalmente anche della Sardegna, pur non essendo nato lì, ci prendiamo una licenza calcisticamente, andiamo a cogliere un brano di Fabrizio De André.
Le acciughe fanno il pallone, che sotto c'è l'ala lunga, se non butti la rete non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente, questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce, e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema, tre lacrime batte la campana. Passan le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passan sotto le reti che asciugano sul muro. E in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende. Ogni 3 ami c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni 3 notti un sogno che mi consola. Legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare. Ogni 3 anni c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni balcone una bocca che mi innamora. Ogni 3 anni c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni balcone una bocca che mi innamora.
Seconda parte di Palla in Tribuna, Fabrizio De André, le acciughe fanno il pallone prima di andare in pubblicità. Allora, ha parlato di Francesco ipotizzando un turnover non massiccio, ma ci saranno dei cambi col Parma. Allora, non ci sarà Nathan Nandez, Simeone ancora fuori, insomma, giocatore di una certa caratura, immagino anche Godin, leggendo tra le righe, credo che Nandez potrebbe andare in panchina, ecco, vediamo, è un giocatore più in dubbio, Godin, insomma, ancora a valutare come assenza perché Cagliari ha fatto pochino, Simeone invece è un giocatore che tanto ha segnato contro il Parma l'anno scorso, un giocatore scomodissimo in area, anche se l'alternativa è Pavoletti, un altro che al Parma di gol ne ha fatti, soprattutto uno che si sta ritrovando. Attenzione a questo Cagliari, non sottovalutiamolo, adesso andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Mario, prendi la curva a gomito, che bello sta nevicando.
Con Renault Service qualsiasi viaggio sarà più sereno. Vai su Renault.it e scopri le offerte di manutenzione dedicate all'inverno. Calcola il preventivo e prendi comodamente un appuntamento online. Le nostre officine ti garantiscono la massima sicurezza e in più autosostitutiva gratuita in caso di manutenzione programmata e ricambi originali. Info, condizioni, limitazioni ed esclusioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradini 1.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. Offre prezzi imbattibili per Parma e provincia. Prezzi speciali per cremazioni senza anticipo. Trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso. Telefono 0521 99 22 22. Cellulare 338 42 01 918.
Top Clima, da oltre 20 anni specializzata in assistenza autorizzata di caldaie delle migliori marche con ricambi originali. Top Clima è sempre vicina ai suoi clienti con servizio 7 giorni su 7 e con contratti di assistenza che garantiscono il buon funzionamento del tuo impianto di riscaldamento. Top Clima vanta installatori qualificati per la sostituzione di vecchie caldaie con prodotti di nuova generazione in sole 4 ore. Top Clima si occupa inoltre di caldaie condominiali, stufe a pellet, depuratori, addolcitori e climatizzatori. Vi aspettiamo nel nostro showroom a Reggio Emilia.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia! No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Terza parte di Palla in tribuna, sempre su Radio Parma, 333-9200170 per i vostri messaggi, che siano sms o messaggi WhatsApp. Un nuovo ospite con noi, come sempre graditissimo, è Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te, radioascoltatori.
Allora Luca, ci eravamo lasciati dopo una prestazione complicata come quella col Benevento, nella sua semplicità, nella sua pochezza, possiamo dire così, arriviamo dopo un pareggio molto prezioso che in pochi sicuramente avevano ipotizzato contro il Milan. E allora a che punto siamo del progetto Parma, se effettivamente possiamo dire qualcosa in più rispetto a prima?
Allora, noi possiamo dire sicuramente qualcosa in più. È chiaro che per sapere effettivamente come, dove siamo col progetto Parma, è evidente che dobbiamo aspettare perlomeno la partita di domani sera per appurare che, come era accaduto ai noi nel post gara, nel post Genoa Parma, quella di domenica scorsa non sia stato solo un episodio, bensì un inizio di consapevolezza di essere realmente una squadra. Quindi aspettiamo domani sera, però è evidente che le indicazioni, chiamiamole ancora indicazioni, provenienti da San Siro sono molto incoraggianti, questo sì.
Possiamo dire che, come lo dicono spesso anche gli allenatori quando dicono contro un Abigo non ho bisogno di motivazioni, e quindi possiamo dire che da un certo punto di vista faccia molto più testo il match col Cagliari rispetto a quello di San Siro, dal punto di vista della prestazione, che a San Siro era ovviamente dettata dalla caratura dell'avversario.
Sì, assolutamente sì. Poi è chiaro che l'indicazione più, importante che ha dato la gara di San Siro qual è stata? Che questa squadra sa fare veramente bene una cosa, cioè difendersi, che non significa che, come dire, si possa giocare solo unicamente in contropiede, però è evidente che Liverani deve forse rassegnarsi, tra virgolette, all'idea che questa formazione, indipendentemente da quello che l'importante sta cercando di insegnare ai propri giocatori, continua a far bene soprattutto questo, quindi dovrà cercare di plasmare anche se stesso forse per far capire a questa squadra che la cosa più importante è fare il risultato nel modo più aggressivo più possibile, partendo però dal presupposto che questa formazione sa contenere molto meglio di come non sappia attaccare.
Eh sì. Chi ti è piaciuto, Luca, tra i singoli? Proviamo a fare. E chi non ti è piaciuto invece?
Allora, nella gara di San Siro mi sono piaciuti un po' tutti sostanzialmente, con note di merito per soprattutto per Kurtic a centrocampo, che secondo me ha fatto una bellissima partita, ma non solo lui. Hernani è stato molto bravo perché è stato finalmente incisivo e determinato in entrambe le fasi. Ho apprezzato molto anche Brugman, perché a mio modo di vedere, se Brahim Diaz in mezzo è stato così poco incisivo, il Milan sovente ha dovuto smistare il gioco sugli esterni, perché Brugman è stato molto bravo a limitare le giocate dello stesso Brahim Diaz. Quindi nel complesso la squadra ha giocato piuttosto bene. Non mi è piaciuto Caramo, perché sicuramente
ci avrei scommesso, ma devo condividere assolutamente.
Sì, devo ad apprezzare il lavoro che Liverani sta chiedendo in fase di non possesso, nel cercare di limitare un po' le iniziative degli avversari, ma lui si chiede soprattutto in fase di possesso un'altra determinazione, un'altra incisività, un'altra autorevolezza con la palla tra i piedi.
Eh sì, si vede la distanza ancora nella giocata con Gervinho, che ne ha fatte poche, però quella che doveva fare l'ha fatta, il Parma è andato in vantaggio. Caramò, se mi permetti Luca, la giocata così veramente non la fa praticamente mai, ecco. C'è ancora tantissima quantità, ma c'è pochissima qualità.
Ma noi siamo rimasti al Caramò, che ha brillato unicamente nella gara di San Siro dell'anno scorso contro l'Inter, dove fece quel gol fantastico e dove duettò con lo stesso Gervinho in maniera assolutamente mirabile. Siamo rimasti ancora lì, non abbiamo più rivisto giocate di quel livello, giocate di quel prestigio. Tutti siamo consapevoli del fatto che lui abbia nel suo DNA le qualità per poter giocare in quel modo, ma fatica tremendamente a farle vedere. Per lui è un anno importante questo, perché l'allenatore gli sta dando legittima fiducia, però deve cominciare, a mio modo di vedere, a dare risposte importanti, perché altrimenti, come dire, rimarrà l'eterna promessa, cioè il giocatore che può dare tanto ma che effettivamente fa vedere molto raramente quelle che sono le sue reali qualità.
Luca, senti, c'è da fare un ragionamento. Di Francesco ha detto: non farò un turnover massiccio, ma insomma qualcuno lo cambio, anche perché delle necessità, a mezza squadra che reduce dal Covid, vabbè, quelli sono fatti suoi. Dopo ti farò però una domanda sul Cagliari, che secondo me è un'ottima squadra. E chi far giocare nel Parma? Perché c'è da ragionare sugli impegni ravvicinati, soprattutto in mezzo c'è la Juventus, ma se vogliamo per il Parma le due partite più importanti sono quella di domani sera e quella di Crotone, quindi ci sono delle priorità. Da chi partiresti?
Sì, però guarda, io mi rifaccio al ragionamento iniziale che condivido pienamente, che hai fatto tu, ovvero che paradossalmente per il Parma è più agevole giocare contro Juventus e Milan che contro Cagliari e Crotone, benché siano due formazioni più alla portata dei crociati. Beh, io chi farei giocare? Io farei rientrare Matteo Scottarella, questo sì, perché è un giocatore comunque che, nonostante Brugman abbia fatto bene a Milano, adesso è in splendide condizioni, e farei giocare Inglese, perché sta trovando troppo poco spazio con Liverani. Non sto dicendo che Liverani stia sbagliando a schierare Cornelius, ma sto dicendo che il Parma ha bisogno dell'inglese che abbiamo tutti ammirato due anni fa, nel girone d'andata di due anni fa, quando si era proposto come un giocatore in grado di poter essere convocato anche dalle nazionali. Non dimentichiamoci di quel giocatore, perché adesso quel giocatore sta bene e potrebbe dare una mano al Parma non indifferente, anche perché abbiamo visto contro il Milan che più di Cornelius, secondo me, Pallaterra riesce sì. ad essere più incisivo, riesce a guadagnare dei falli anche in situazioni così importanti per far rifiatare la squadra. Soprattutto Pallaterra sa giocare meglio di Cornelius, questo credo sia fuori discussione.
Inglese Gervinho Caramò, o pensi che ci possa essere una chance anche per Brunetta?
Io farei giocare, io proverei Brunetta, sì. Proverei Brunetta, che è un giocatore che sta bene, che insomma, se ha il minutaggio giusto per scendere in campo, perché no? Proprio per il discorso che facciamo prima di Caramò. Gervinho non lo tocco, perché è l'unico giocatore di caratura internazionale che ha in questo momento davanti, quindi Inglese, Brunetta e Gervinho sarebbe un bel attacco, sì.
E la difesa io la confermerei in blocco, poi giusto per chiudere il toto formazione, ma mi sì, sembra che insomma girandoci attorno la difesa in questo momento è quella, no?
Allora la difesa è quella, è chiaro che tu ti esponi molto agli attacchi avversari, nel senso che hai due terzini che sono due centrali che alzandosi poco tengono i pari ruolo avversari molto alti e non riesci mai, come dire, a mantenerli distanti dalla loro area, però riescono a controllare meglio le iniziative degli avversari di Busi e di Pezzella, perché hanno capacità nel difendere completamente diverse. Quindi insomma credo che Liverani in questo senso ci farà un pensierino molto concreto a confermarli.
In chiusura ti chiedo un cenno sul Cagliari, che dopo una partenza insomma un po' stento, secondo me Di Francesco sta trovando degli equilibri, ed è una squadra che comunque al netto delle assenze ha degli elementi di assoluto valore, e credo che venga qua per giocarsela e provare anche a vincere.
Sì sì, su questo non ho dubbi, perché Di Francesco comunque è un allenatore che giocherà in questo modo, e ti dico, io credo che degli allenatori nuovi, di quelli che hanno sostituito i vecchi tecnici nell'anno passato, forse Di Francesco è quello che attualmente sta facendo un po' meglio a livello soprattutto di identità che ha dato alla propria squadra. È una formazione molto temibile, è una formazione così che con l'Inter è stata un po' travolta dalla reazione furiosa dell'Inter post eliminazione Champions, ma è una squadra che gioca bene, che ha grande equilibrio in tutti i reparti, quindi sì, non sarà sicuramente facile. Poi mi sta stupendo molto Sottil davanti, perché è un ragazzo che veramente la Fiorentina forse di cui la Fiorentina si è liberata un po' troppo presto, vedendo quello che sta facendo, anche se solo in prestito.
Sì, leggo dal centrocampo in su, c'è Marin, questo nuovo regista che sta crescendo tanto, Rog, sì. Nandez, João Pedro, Sottil, Simeone, con la possibilità di schierare Pavoletti, è davvero, insomma, c'è tanta qualità. Ma Luca, sì, grazie per essere stato con noi, come sempre.
Grazie a te Marco, un grande abbraccio.
Ciao, andiamo con l'ultimo brano musicale, torniamo poi per la chiusura. E con questo, con i Clash, termina questa puntata di Palla in Tribuna. Abbiamo toccato davvero tantissimi argomenti alla vigilia di Parma-Cagliari. Seguiteci per tanti altri aggiornamenti con Sport Today, il TG Sport di 12 TV Parma. Come sempre un grazie gigantesco a Simonetta Collini in regia. Torniamo domani alle 14 con Palla in Tribuna. Lascio la parola, la linea e tutto il resto alla Vale.